Ciao a tutti, sono Marco Mesola, sono il direttore e fondatore di www.anch'io-posso-allenare.com, un sito specifico rivolto agli allenatori di calcio e a tutti gli appassionati di questo meraviglioso mondo. Il sito si occupa di quattro aree tematiche fondamentali che sono la tattica, la tecnica, la preparazione atletica e la preparazione mentale. Questo audiocorso, che rientra nell'approfondimento dell'area della preparazione mentale, per come ho deciso di strutturarlo, è rivolto a tutti gli allenatori di qualsiasi sport, ma può essere d'aiuto in maniera molto efficace anche a chi sta dietro alla figura dell'allenatore, e cioè a te, come persona, come uomo, o come donna, come padre o come madre di famiglia, come amico o come amica, come lavoratore o lavoratrice, come marito o come moglie. Oggi ho il piacere di stare qui vicino a te, non in veste ufficiale di personal coach, ma come amico, con lo scopo di fare una chiacchierata come se ci incontrassimo in un bar, in compagnia di un buon bicchiere di vino o di una tazza di caffè, senza che il tempo sia padrone del nostro tempo. Con te, in via informale, voglio condividere alcuni aspetti dell'automotivazione e della motivazione che ho assimilato in tanti anni di ricerca e studi. Ma prima di iniziare, voglio farti i miei più sentiti complimenti per aver deciso di accettare il mio invito e quindi di aver investito parte del tuo denaro e parte del tuo tempo per migliorare una parte della tua conoscenza, del tuo sapere. Sai, conosco molte persone che si lamentano in continuazione perché vivono al di sotto del livello standard di come vorrebbero vivere. Sono molte le persone che vorrebbero avere più qualità di vita rispetto a quella attuale. Ma sai come si comportano? Sai che cosa fanno? Nulla. Parlano e basta. Chiacchierano solamente. Poche invece sono le persone che si mettono in moto per fare qualcosa e per raggiungere veramente gli obiettivi che si prefissano. Quindi, per il solo fatto che tu hai fatto qualcosa, scusami il gioco di parole, dimostra che non sei disposto ad essere considerato una persona qualunque, una persona che segue la massa. Ma, molto probabilmente, sei anche tu, come me, alla ricerca continua di strategie per stare meglio, per ottenere maggiori risultati, senza aspettare che tutto questo ti piova dal cielo o che qualcuno faccia il lavoro per te. E se sei qui con me, sai anche che vuoi migliorare. E che per migliorare devi agire ed essere disposto anche a modificare o a cambiare qualcosa di te. Sai, molte persone credono che il cambiamento sia un percorso lungo e faticoso, fatto di sacrifici e forza di volontà. Ma non è così. Il cambiamento può avvenire in un istante. Per esempio, da piccoli tutti credevamo a Babbo Natale. E ci piaceva quest'idea fino a quando un giorno un nostro compagno di scuola ci ha detto che Babbo Natale non esiste. Da quel momento, quella forte convinzione che avevamo portato dentro di noi per molto tempo, in un istante è cambiata completamente.
E non siamo dovuti andare dallo psicologo per cambiare quella credenza.
Alcuni cambiamenti sono talmente automatici che a volte non ce ne accorgiamo neanche. Per esempio, ogni giorno il tuo corpo cambia. Con il passare del tempo cambiano alcune credenze, cambiano alcune amicizie, cambiamo il lavoro, cambiamo il partner. In alcuni casi il cambiamento è naturale, perché fa parte della vita. Ma c'è una cosa che non cambia in maniera automatica, e questa cosa si chiama miglioramento. Se vuoi migliorare, hai bisogno che tu ti dia da fare e che tu abbia degli obiettivi ben precisi da perseguire. Hai bisogno quindi di un manuale che ti dia le istruzioni giuste e che dia delle indicazioni precise al tuo cervello per farti raggiungere il più presto possibile la meta che tu ti sei prefissato. Sai, mi piacerebbe oggi essere considerato da te come un amico che ti guida fino a farti raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato con l'acquisto di questo audiocorso. Per il solo fatto che tu sia qui accanto a me, mi dice che sei deciso, e bada, non ho detto interessato, ad agire per migliorare e quindi per raggiungere la tua meta. E per questo semplice fatto so per certo
che tu ci riuscirai.
Fin da quando avevo 20 anni, ciò che mi ha sempre incuriosito è come la gente faccia ad ottenere certi risultati, e le due domande che mi hanno sempre accompagnato in questi anni erano: come fanno le persone ad essere più felici? Come si fa ad avere successo nella vita? È da 20 anni che vado alla ricerca di queste risposte. Durante questo audio corso condividerò con te alcune delle scoperte che io ho fatto durante questi anni di studio, grazie all'insegnamento di alcuni grandi maestri che mi hanno accompagnato fino ad oggi. Ho iniziato così a mettere in pratica io, nella mia vita di tutti i giorni e nel campo lavorativo, questi principi che ho appreso, e con grande sorpresa ho subito ottenuto ottimi risultati. E oggi, avendo sperimentato sul campo questa validità di questi strumenti, mi è nata la voglia di condividerli con te. Ora, alcuni di questi strumenti mentali sono qui in questo audiocorso e ti posso tranquillamente assicurare che utilizzandoli la tua capacità di ottenere risultati aumenterà considerevolmente. Due però sono le cose che devi fare. La prima è ascoltare con attenzione quello che ho da dire. La seconda è quella di utilizzare e mettere in pratica subito gli strumenti mentali che ti suggerisco. Sappi che io sono qui accanto a te, sono in veste di amico, di consigliere o di fratello, ma chi poi deve fare il lavoro sei tu, non io. Bene, chiarito questo punto, adesso possiamo iniziare. Ma prima di iniziare veramente, permettimi solo una breve introduzione sul perché oggi mi trovo qui a parlare con te. Col tempo mi sono accorto che la maggior parte delle persone che hanno avuto successo sono unite da alcune caratteristiche in comune. Durante i miei studi ho capito che il successo delle persone lascia precisi indizi e che coloro che ottengono risultati eccezionali compiono a tale scopo specifiche azioni. Molto tempo fa pensavo che la differenza che faceva la differenza tra le persone cosiddette normali e quelle che erano arrivate al loro successo consisteva unicamente nel modo in cui queste persone di successo facevano le cose. Solo più avanti capii che non bastava solo sapere come quelle persone facevano le cose, ma anche come comunicavano internamente con se stesse, che cosa si dicevano, quali parole usavano prima e durante le loro azioni. In poche parole, a quel tempo avevo capito che se un giocatore, per esempio, era arrivato a giocare nei professionisti, pur non avendo grandi doti tecniche e riusciva a starci per molto tempo, faceva qualcosa di diverso dagli altri. Quello che dovevo scoprire non era solo come si muoveva in campo, tatticamente, o come si allenava fisicamente, ma dovevo sapere come pensava, quali erano le sue convinzioni, cosa si diceva prima, durante e dopo le azioni che lo aiutavano costantemente a mantenersi per così a lungo tempo ad alti livelli. La mia convinzione, che era maturata dai miei studi fatti precedentemente, era quella che se avessi potuto fare mie quelle precise convinzioni, avrei potuto ottenere risultati simili come calciatore. Bene, sappi che al tempo io giocavo nei dilettanti, esattamente in Serie D nel Savona Calcio. E da qui è incominciato il mio periodo di modellamento. Mi dissi che tutto quello che dovevo fare non era nient'altro che scegliere un giocatore professionista da modellare che giocasse logicamente nel mio ruolo e scoprire come si muoveva tatticamente, come giocava agonisticamente, come si allenava, come mangiava, che cosa pensava, quali erano le sue convinzioni, quali erano i suoi pensieri. Ed ero convinto che facendo così, scoprendo quelle cose, avrei potuto ottenere i risultati che mi ero prefissato, e cioè andare a giocare in una categoria più superiore rispetto a quella in cui ero. Così iniziai a raccogliere più informazioni possibili da tutte le fonti disponibili e cercai di replicare quel comportamento durante la mia vita privata, durante gli allenamenti e durante le partite ufficiali. Bene, tu non ci crederai. Quell'anno feci un ottimo campionato. E l'anno dopo ricevetti una proposta di contratto da una squadra professionista. Quella squadra era il Casale Calcio, che allora militava in C2. A quel tempo si può dire, in maniera istintiva, avevo compreso la potenza del modellamento, mettendo in pratica alcuni concetti base di una delle scienze, o meglio delle neuroscienze, più potenti di oggi, la PNL, e cioè la programmazione neurolinguistica. Ma tu dirai, che cos'è la programmazione neurolinguistica? Che cos'è la PNL? Bene, la definizione che viene data più spesso è quella di Robert Dilts, uno dei massimi esponenti della disciplina, che dice che la PNL è lo studio della struttura dell'esperienza soggettiva. A me piace anche un'altra definizione di Dilts, a mio avviso molto più efficace. La PNL è qualunque cosa funzioni. Quello che rende davvero la PNL così efficace è che la PNL studia le abilità, gli schemi di comportamento, gli schemi mentali e di linguaggio che adottano le persone che ottengono grandi risultati nel loro settore, le cosiddette persone di successo. Rendendo pubblici questi schemi, chiunque, e dico chiunque, ha la possibilità di utilizzarli in maniera da ottenere un risultato simile. Ti faccio un esempio. Se per esempio una persona fa qualche cosa in modo efficace, ad esempio è un ottimo motivatore, la PNL che cosa fa? Lo studia per capire come fa ad essere il migliore, in modo che le altre persone possano raggiungere gli altri risultati, semplicemente modellando, mettendo in pratica le strategie mentali e di pensiero di quella persona. Bandler e Grinder, gli inventori della programmazione neurolinguistica, hanno scoperto che ci sono tre fondamentali ingredienti che vanno duplicati per ottenere qualsiasi forma di eccellenza o di successo. Immaginiamoci come tre porte che diano accesso al sogno della tua vita. Bene, partiamo dalla prima porta. La prima porta rappresenta il sistema di credenze di una persona. Le nostre convinzioni o credenze, e per credenze non intendo il mobile della cucina, sono come ordini assoluti che ci dicono come stanno le cose, che cosa è possibile e che cosa non lo è, quanto possiamo fare e quanto non possiamo fare. Per esempio, Maradona fin da piccolo credeva di diventare un giorno il più forte giocatore del mondo. Quando si crede a qualcosa, si entra letteralmente nello stato d'animo potenziante o depotenziante, per cui esso è vero. Ciò che una persona crede, quel che ritiene possibile o impossibile, determina in larga misura quello che può fare o non può fare una persona. Un motto che va per la maggiore è: se credi di poter fare qualche cosa o se credi di non poterla fare, sei nel giusto. Entro certi limiti questo è vero. Perché? Se non credi di non riuscire a farcela, vuol dire che stai inviando al tuo cervello precisi messaggi che limitano o eliminano la tua capacità di riuscire ad ottenere quel risultato che magari ti piacerebbe ottenere. Se al contrario trasmetti di continuo al tuo cervello messaggi coerenti, i quali dicono che puoi farcela, ecco che segnali al tuo cervello di iniziare a mettersi in moto per trovare la strada giusta che ti porta a raggiungere i risultati che desideri. Allo stesso tempo, quindi, se quello che dice Richard Bandler è esatto, se sarai in grado di imitare il sistema di credenze della persona che vuoi diventare, avrai compiuto il primo vero passo verso l'agire, come agisce lui, e in questa maniera potrai ottenere i risultati simili ai suoi. Se vogliamo ricalcare l'eccellenza, vedi, dobbiamo imparare a imitare le credenze di coloro che hanno ottenuto il successo. Passiamo alla seconda porta. La seconda porta che bisogna aprire è la sintassi mentale e fisica di un individuo, cioè il modo in cui organizza i propri pensieri e le proprie azioni. Abbiamo detto che le persone in grado di ottenere grandi risultati compiono sempre un insieme di azioni specifiche, sia mentali che fisiche. Se produciamo le stesse azioni di queste persone di successo, otterremo i risultati simili. La sintassi, cioè il nostro modo di ordinare le azioni, può cambiare letteralmente il tipo di risultato che otteniamo. Ti faccio un esempio. Qual è la differenza tra Romeo mangia il pollo e il pollo mangia Romeo? La differenza è enorme nel concetto, eppure se ci pensi le parole sono esattamente le stesse. La diversità sta nella sintassi, nella maniera in cui sono disposte in ordine. In parole semplici, la sintassi mentale è paragonabile a un codice. Ti faccio un altro esempio per farti comprendere meglio. Un numero telefonico è formato, diciamo, da 7 cifre. Ma non basta solo conoscere i 7 numeri precisi per mettersi in contatto con il tuo amico. Devi comporre il numero di telefono con i giusti numeri nel giusto ordine. E diciamo che la stessa cosa vale anche per la comunicazione. Molte volte le persone non comunicano bene tra loro perché individui diversi si avvalgono di codici diversi usando diverse sintassi mentali. Per esempio, a chi non è mai capitato una volta di ascoltare una persona, per esempio a scuola, a lavoro, tra amici oppure anche solo alla TV, e poi alla fine non aver capito nulla di quello che stava dicendo? Mentre abbiamo capito subito quando lo stesso concetto l'abbiamo ascoltato da un'altra persona che ha utilizzato gli stessi nostri codici. Scoprite questi codici e varcherete il secondo uscio verso l'imitazione delle migliori qualità altrui. La terza porta ha come nome la fisiologia. Mente e corpo sono legati tra loro, che tu lo voglia o no. Il modo con cui ci si serve della propria fisiologia, e cioè il modo con cui si respira, ci si muove, il proprio portamento, le proprie espressioni facciali, la natura e la qualità dei nostri movimenti determinano lo stato d'animo in cui ci troviamo in quel momento o in quel periodo. E a sua volta lo stato d'animo determina la forza e la qualità delle nostre azioni che si è in grado di produrre in quel momento per fare o dire una determinata cosa. Avete mai fatto l'esperienza di essere sicuri di vincere una partita e avere la sensazione di non poter sbagliare? Bene, il 9 luglio 2006, nella finale di Berlino contro la Francia, decisa ai rigori, Grosso ha realizzato il quinto rigore dell'Italia, chiudendo la partita sul punteggio di 5-3 per gli azzurri e regalando all'Italia il quarto successo mondiale. Quando Fabio Grosso è stato intervistato, ha detto chiaramente che quando è andato sul dischetto del rigore, prima di batterlo, sentiva già la sensazione di realizzare il rigore. Si vedeva già campione del mondo. Ti sei mai trovato da atleta o da allenatore in un momento della stagione sportiva in cui ti andava tutto, ma proprio tutto per il verso giusto? Qualsiasi cosa facevi, ti riusciva. Luca Toni, quando è diventato capocannoniere del campionato di Serie A con la maglia della Fiorentina nella stagione 2005-2006 con 31 gol fatti e 4 in Coppa Italia, vincendo così la Scarpa d'Oro, ha detto in un'intervista che non gli era mai successa una cosa del genere, e cioè che appena toccava la palla, con qualsiasi parte del corpo, anche se sbagliava il tiro, faceva gol. L'anno dopo, in un'altra intervista, Luca Toni ha dichiarato che ha avuto anche l'esperienza di tipo opposto. E cioè che purtroppo ci sono delle giornate in cui tutto ti va storto. Giornate, come tu saprai, dette no. In cui ogni iniziativa che uno prende è sbagliata. Qualsiasi tentativo finisce nel nulla. Che sai già durante la partita che puoi anche tirare 1000 volte, ma che non farai mai gol. Dove sta la differenza? Eppure Luca Toni era la stessa persona, no? Aveva dentro di sé la possibilità di disporre sempre delle stesse risorse come le aveva avute l'anno prima, anzi, addirittura aveva più esperienza, un anno in più. E allora, come si spiega che tu una volta produci risultati desolanti e un'altra volta stupefacenti? Come mai anche le migliori persone hanno delle giornate in cui fanno tutto splendidamente e poi ne hanno altre in cui non riescono a fare nemmeno le cose più elementari? La grande differenza va ricercata nella condizione psicologica, detta stato d'animo, in cui si trova in quel momento, in quel periodo, quella persona. Bene, in generale, gli stati d'animo possiamo classificarli in stati d'animo potenzianti, e cioè positivi, stati d'animo depotenzianti, e cioè negativi. Devi sapere che ci sono stati d'animo positivi, tipo amore, fiducia in se stessi, forza interiore, gioia, estasi, fede, che ci danno un enorme potere personale e che ci spingono con forza, con energia verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere. E poi ci sono anche stati d'animo depotenzianti, cioè negativi, tipo la confusione, la depressione, la paura, l'ansia, la tristezza, la frustrazione, che ci rallentano, che ci bloccano, che addirittura ci rendono impotenti. Noi tutti, compreso io e te, entriamo e usciamo da stati d'animo positivi e negativi, anche durante la stessa giornata. Siete mai stati in una situazione in cui una persona, magari tua moglie o un tuo superiore, vi ha risposto in malo modo senza che voi abbiate fatto nulla di così grave? Credete che quella persona comunichi o si rivolga tutte sempre in quel modo? Sì, è vero, ci sono anche persone sgorbutiche che hanno sempre un brutto caratteraccio, ma è più probabile che fino a quel momento quella persona abbia avuto una gran brutta giornata. Magari ha preso una multa, oppure magari ha bisticciato con qualcuno 5 minuti prima. In fondo, non si può dire che è una persona cattiva, semplicemente nel momento in cui vi ha risposto in malo modo, forse si trovava in uno stato d'animo negativo, depotenziato. Pensa, potresti automaticamente cambiare il tuo comportamento se solo tu fossi in grado di cambiare il tuo stato d'animo. Capire gli stati d'animo, ecco la chiave per comprendere il cambiamento e raggiungere l'eccellenza. Il nostro comportamento e quindi le nostre azioni, cioè quello che facciamo, è il risultato dello stato d'animo nel quale ci troviamo in quel momento della giornata o in quel periodo preciso della nostra vita. Ti faccio una domanda. Se tu potessi, con uno schiocchio delle dita, metterti nello stato d'animo più dinamico, più ricco di risorse, in cui sei certo del tuo successo, in cui sei motivato, in cui il tuo organismo sprizza di energia e la tua mente sveglia, schioccheresti le dita? Bene, chi è che non lo farebbe? Bene, ti posso assicurare che quando avrai finito di ascoltare questo audio, sarai in grado di sapere come fare per metterti in uno stato d'animo più produttivo, quindi come automotivarti. E inoltre, come fare ad uscire ed entrare dai tuoi stati d'animo negativi e positivi. Bene, parliamo quindi di motivazione e nello specifico come motivare gli altri e come automotivarsi. Ma come si fa a motivare un gruppo di persone o una persona sola? Oppure come posso fare per automotivarmi e cioè per motivare me stesso? Come fanno le persone ad avere successo? Che vuol dire come fanno le persone a far succedere le cose? Ti ricordo che successo è il participio passato di succedere. Bene, sappi che questi interrogativi mi hanno accompagnato per tutta la vita. Col passare degli anni vedevo giocatori di squadre, atleti e persone che riuscivano a esprimersi sempre ai massimi livelli. E notavo anche il contrario, e cioè giocatori o squadre o persone che non riuscivano mai a rimanere ad alti livelli in maniera costante. A quel tempo mi ero messo in testa che dovevo sapere assolutamente che cosa rendeva le persone del primo gruppo tanto diverse da quelle del secondo gruppo. Perché alcuni giocatori o alcune squadre la domenica precedente disputavano grandi prestazioni e la domenica successiva la prestazione era altamente negativa, anche se il lavoro atletico, tattico o tecnico durante la settimana era stato identico a quello della settimana precedente. Qual era il motivo di questa disfatta? Perché accadevano queste cose? Perché la domenica prima la squadra era motivata al massimo e l'altra no? Bene, prima di iniziare il viaggio verso la motivazione vera e propria, facciamo una piccola riflessione. Che cosa significa motivazione nel senso letterario? Motivazione è una parola singola che, scomponendola, diventano due: motivo e azione. La parola motivazione significa darsi una spinta o dare una spinta per andare in una direzione precisa. E per andare verso una direzione chiara abbiamo bisogno di un motivo chiaro e vantaggioso che si focalizzi nella nostra mente, senza il quale difficilmente ci sposteremo dalla posizione attuale, per esempio A, in una nuova B, con tutta la nostra energia. Quasi tutto ciò che la gente desidera è uno stato d'animo. Prova a fare un elenco delle cose a cui tu aspiri nella vita. Vuoi vincere una partita? Bene, il successo non è nient'altro che uno stato d'animo, un sentimento, un'emozione che segnaliamo noi stessi e che sentiamo dentro di noi, basata su certi stimoli dell'ambiente circostante. Ciò che ci spinge
a dare il meglio di noi per vincere una partita, un campionato, per raggiungere l'obiettivo. Non è propriamente l'obiettivo, non è la coppa o lo scudetto, ma lo scopo, cioè come ci farà stare o come ci farà sentire o le sensazioni che ci farà provare a raggiungere quell'obiettivo. Se sai ciò che vuoi e se per te quello che vuoi veramente è importante, agirai con forza di conseguenza, dando il massimo di te stesso e con la giusta motivazione. L'obiettivo, cioè la vincita dello scudetto, l'acquisto di una nuova macchina, l'acquisto di un giubbotto, di una casa, fa concentrare la tua mente su di esso. Mentre uno scopo, che sono le emozioni, ti dà l'energia, ti dà la spinta, ti dà il turbo, la motivazione necessaria per raggiungerlo. Ti è mai capitato, per esempio, di sentirti totalmente demotivato a fare una cosa? Sapevi che quella cosa la dovevi fare, ma solo al pensiero di farla ti passava la voglia. A me è capitato tantissime volte. Prova a ricordare questa cosa. Torna indietro nel passato. Metti in pausa e trova quella cosa che non volevi fare. Oppure trova un periodo in cui non eri molto motivato a fare un'azione o una determinata cosa. Metti in pausa. Adesso che hai in mente quella cosa che non eri molto motivato a fare, prova a ricordare le sensazioni che provavi, negative, e prova a provare le sensazioni negative che attraversavano il tuo corpo e la tua mente. Che ne so, sensazioni di disagio, di rabbia, magari eri svuotato, eri svogliato, avevi paura in quel momento lì che volevi fare quella cosa, che ne so, ti veniva l'ansia. Che ne so, quella telefonata che dovevi fare magari ti faceva venire l'ansia, e quindi solo al pensiero di telefonare a quella persona ti metteva a disagio. E prova a ricordare quelle sensazioni, come ti sentivi in quel periodo, in quel momento. Che ne so, ti sentivi vuoto dentro, svogliato, oppure stanco, indifferente o privo di energia, e ti ricordi com'era la tua postura? Scommetto che il tuo corpo era fiacco, privo di energia, si muoveva lentamente, le tue spalle magari erano, che ne so, curve in avanti, e quando camminavi magari, che ne so, la testa era abbassata e anche gli occhi tendevano a guardare in basso, vero o no? E quando si è in questo stato d'animo negativo, quindi si è svogliati, fiacchi, deboli, indifferenti, quindi si è demotivati, di solito la nostra mente, i nostri pensieri, dove si concentrano di più? Certo, sulle cose negative, sui problemi, sulle difficoltà, sulle cose che ci fanno paura. E in quel momento in cui siamo demotivati, cosa ci dice quella vocina che è dentro di noi? Ma chi me lo fa fare? Ma non ho voglia, è troppo faticoso, sono troppo stanco per farcela. Ma sì, questo lo faccio dopo, ma non ne vale proprio la pena. È vero o no? Mentre sei mai stato in uno stato d'animo opposto, cioè con quella sensazione di sentirti veramente motivato a fare qualcosa? Hai mai vissuto un momento della tua vita in cui sei riuscito a raggiungere un grande risultato solamente perché in quel momento ti sentivi veramente motivato? In quel momento della tua vita riesci a ricordarti quali emozioni provavi e come ti sentivi? Scommetto che in quel momento eri in uno stato d'animo positivo, eri carico, pieno di energia e pieno di adrenalina, è vero o no? E in quello stato d'animo positivo la tua mente e i tuoi pensieri dove erano concentrati? Se non riesci a ricordare dove la tua mente e i tuoi pensieri erano focalizzati, te lo dico io. Non erano, a differenza di prima, focalizzati sui problemi o sulle difficoltà, ma la tua mente e i tuoi pensieri erano concentrati sulle direzioni, sulle azioni che dovevi fare per raggiungere il tuo obiettivo. E magari stavi già sognando ad occhi aperti e magari ti immaginavi primo sul podio ad alzare la coppa, oppure che ne so, mentre tagliavi il traguardo, oppure ti immaginavi mentre ottenevi quella promozione e quel risultato. Se ci pensi bene, tutti gli esseri umani hanno provato a vivere questi due stati d'animo opposti. Hanno provato ad entrare ed uscire da questi due stati d'animo più e più volte nella loro vita e si sono sentiti in certi momenti pieni di energia e in altri con un'energia pari a zero, cioè si sono sentiti motivati o demotivati verso il fare qualcosa. Ma il problema più grosso di ogni essere umano non è quello di vivere in certi momenti stati di animi positivi o negativi, ma è quello di non avere gli strumenti mentali necessari per entrare e uscire a suo piacimento da uno stato d'animo che non gli piace, e cioè di vivere o affrontare quella giornata con la giusta motivazione
e all'opposto, quando si è demotivati, non è in grado di passare da uno stato d'animo negativo con uno schiocco, sentito lo schiocchio, ad uno stato d'animo positivo che più gli serve per affrontare con successo quella giornata. Quindi, da adesso in poi, andremo a cercare di capire quali sono gli strumenti mentali che, se usati con la giusta attenzione, ci aiutano a metterci in uno stato d'animo positivo, aiutandoci ad essere più motivati.